lezione di oggi che ho pensato di fare, vista la vicinanza con la festa di Maria e la conclusione del mese di maggio di domani. Domani molti non lo sanno perché non è una festa che si celebra la domenica, no? E quindi è la festa della visita di Maria Elisabetta, e 31 maggio domani, no? E io penso che questo, il Vangelo che si legge nella messa di domani, è uno dei Vangeli che forse più spesso ho predicato, no? Perché è molto, perché mi piace molto, perché è molto mariano, perché è il secondo mistero del rosario, quindi anche tante volte lo meditiamo proprio così, nel recitando il rosario, no? Nei misteri gaudiosi. Ma poi, se volete, c'è un piccolo aneddoto personale, che in un 31 maggio ho ricevuto l'ordinazione sacerdotale, no? Quindi domani è l'anniversario, e anche se allora, cioè quel giorno è capitato perché 31 maggio, perché il Papa Giovanni Paolo II aveva scelto quell'anno a San Pietro di ordinare i sacerdoti romani, o quelli che si sono uniti a questa, e quindi anche quel gruppo di 30 sacerdoti dell'Opus Dei, della prelatura, che allora il prelato, non, come anche in questo caso adesso, non era vescovo, e quindi e il Papa ci teneva a ordinare noi, e quindi ed era la festa dell'Ascensione, cioè lui aveva scelto quell'anno di ordinare nella festa dell'Ascensione. Era un giovedì, quindi, perché in Vaticano si continua a celebrare l'Ascensione il giovedì, come una volta era, no? Dopo, 40 giorni dopo la Pasqua, non sarebbe oggi, no? E quindi poi, però, negli anni successivi, ricordando io con gli altri compagni di ordinazione l'anniversario, di fatto lo celebriamo sempre nella festa della Visitazione, no? Quindi, di fatto, l'anniversario della nostra ordinazione è in un giorno mariano, no? Quindi noi siamo molto contenti di questo, e niente, quindi è un piccolo segno esterno di una protezione di Maria, di una predilezione di Maria, Maria è la madre di tutti noi, è la madre dell'Eterno Sacerdote che è Gesù, e quindi la Chiesa è sempre convinta che anche i sacerdoti in modo speciale siano da lei curati e protetti come figli suoi, no? E poi, fra l'altro, anche nei miei libri non mi è capitato di tornare su questo, anche nell'ultimo Giuseppe Maria c'è questa proprio questa sera non avevo fatto il collegamento, ma questa sera nella vigilia, no, della festa della Visitazione, a Radio Maria mi hanno chiesto di fare un piccolo commento su quel capitolo che tratta più del viaggio, più che dell'incontro con Elisabetta, del viaggio, no? verso Ain Karin, no? e anche nel libro su Maria, insomma, nei misteri del rosario, cioè tante volte ho avuto occasione di tornare nella predicazione così orale, o comunque la scritta, su questo testo, perché poi spesso nella Chiesa anche ci sono tante feste mariane che poi i Vangeli mariani non sono tantissimi, no? Sono alcuni, no? E in molte feste mariane si torna anche su questo Vangelo. E allora, San Luca, dopo il racconto dell'Annunciazione, sappiamo che l'angelo aveva accennato a Maria questa, cioè gli ha fatto un riferimento a Elisabetta, no? Ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. E questo svelamento, no? Questa rivelazione a Maria del fatto che Elisabetta avesse avuto questa gravidanza, sembra che Maria non lo sapesse, no? Perché è anche un posto abbastanza lontano, le comunicazioni erano lente, poi soprattutto Elisabetta si teneva nascosta in casa, eh? Si teneva chiusa in casa. E quindi forse ha tenuto riservata questa notizia anche perché, forse perché si rendeva conto che era un fatto soprannaturale, no? Lei anziana, sterile, e quindi anche aveva un po' di timore di essere oggetto di troppe attenzioni così un po' singolari, no? E aveva una discrezione, no? E su questo fatto straordinario che le era accaduto. E quindi Maria non sapeva, è stato l'angelo a dirglielo e non sappiamo in quale misura questa notizia, che è un fatto soprannaturale legato a una nascita, è accaduto a Elisabetta, sua parente, possa avere incoraggiato Maria a dire il suo sì. E io penso che in parte sì, no? Perché tutti noi esseri umani abbiamo bisogno di incoraggiamento, abbiamo bisogno di solidarietà, abbiamo bisogno di comunione, abbiamo bisogno di amicizia, abbiamo bisogno di sostegno reciproco, anche per fare bene, anche Maria che ha dei doni specialissimi da Dio, che ha dei doni unici, che ha dei doni soprannaturali eccezionali, no? Che è senza peccato originale, che è piena di grazia. Anche lei ha bisogno di sostegno, il sostegno glielo dà l'angelo, glielo dà evidentemente Dio Padre, glielo dà lo Spirito Santo, glielo dà il Verbo di Dio che sta per prendere la nostra natura nel suo grembo. Tutta la Trinità fa il tifo per lei, possiamo dire così, no? Ci sono appunto autori che si immaginano, San Bernardo, tutta la creazione che aspetta questo sì, gli angeli che si commuovono, no? Però un aiuto le viene dato dall'angelo, cioè è un bellissimo incoraggiamento, no? Cioè è molto umano questo angelo, pur essendo angelico, cioè ci conosce bene, quindi guarda che anche Elisabetta, come dire, credi pure, Maya, cioè, hai la possibilità di credere che il Signore possa fare questa cosa così nuova, così diversa, così unica, così impensabile, così mai immaginata da nessun essere umano, no? Che Dio possa prendere la nostra natura, la nostra carne nel grembo di una vergine. Sì, è vero che la scrittura diceva, ecco quella frase che forse per loro era un po' misteriosa, no? Ecco la Vergine concepirà, no? Però, allora, quindi Maria ha bisogno da parte dell'angelo di un incoraggiamento, di un sostegno. E nulla è impossibile a Dio. Se Elisabetta ha avuto un figlio, io che sono vergine posso, Dio è capace di rendermi madre, come mi ha appena detto l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te. Cioè non c'è bisogno che tu faccia altro, non c'è bisogno che tu venga meno al tuo proposito di verginità o che tu. No, questo figlio non è previsto da Dio che nasca da un tuo rapporto con Giuseppe, invece va bene così, come avete deciso voi di sposarvi in modo vergine. Arriverà Dio, cioè sarà Lui a renderti madre. L'angelo ha incoraggiato Maria utilizzando un episodio che è relativo a Elisabetta e così gliel'ha citata e Maria quindi si rende conto che questa sua parente ha qualcosa a che vedere con questo evento miracoloso che è successo a lei perché l'angelo l'ha collegata con lei, no? E quindi da un lato, come tanti mettono in evidenza, Maria va in fretta per aiutare questa donna, infatti sta lì per ben 3 mesi finché lei non partorisce, aiutarla nella gravidanza, che essendo persona anziana è pesante, poi starle vicino, insomma, ma anche sicuramente questa fretta in quei giorni, ma in quei giorni, quindi poco dopo, sempre che voglia dire il racconto di San Luca. Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Ecco, questa fretta di Maria è determinata anche dal grande bisogno di condividere con qualcuno che possa capire quel suo grande segreto. Ma noi a volte, perché per noi adesso è tutto spiegato nel Vangelo, cioè tutto, diciamo, raccontato, ma ci dobbiamo rendere conto che è faticoso tenere per sé, solo per sé, un segreto così grande, perché a chi lo poteva dire senza temere di essere o non creduta o presa in giro o peggio ancora condannata, no? E alla fine Gesù va sulla croce perché si fa figlio di Dio e una fanciulla che dice io sono la madre di Dio non poteva sperare in un destino diverso, no? Da un lato ha la gioia immensa, che è la gioia che una donna ha quando diventa madre, peraltro è una gioia, come dire, moltiplicata anche dal fatto che lei, sicuramente anche con sacrificio, con rinuncia, con fatica, aveva già detto al Signore: d'accordo, farò quello che mi chiedi, ti offro questo sacrificio di non essere madre. Perché tu me lo chiedi, perché sicuramente il Signore gliel'ha ispirato. E quindi lei riceve un po' come Abramo, che è disposto a sacrificare il figlio, poi dopo il figlio invece gli viene regalato di nuovo, e lei offre il sacrificio della maternità, e invece gli viene regalata una maternità la più alta delle possibili per una donna, guardando tutto il genere umano, no? La madre di Dio, cioè di Dio che si fa uomo, e a tenere per sé questa cosa, aveva bisogno di confrontarsi, aveva bisogno di essere anche lei incoraggiata e anche istruita un po', no? Su come fare in quei primi mesi di gravidanza, perché a chi lo dice, no? Io nel mio libro mi immagino che la mamma è ancora viva, alcune rivelazioni dicono di no, alcune, cioè private, no? Alcuni Vangeli apocrifi pure li fanno morire prima, ma comunque ho racconti così, ho letto qualche cosa in questo senso, invece che è viva e però è un po' affetta da demenza senile, perché anche i genitori di Maria, la tradizione dice, tradizione non evangelica, no? Che erano anche loro anziani, e quindi anche la sua sarebbe stata una nascita un po' miracolosa. E quindi la mamma si è un po' persa, come fa Maria a confidarsi con lei? Vabbè, questa è un'immaginazione mia, anche se evidentemente Maria è infinitamente grata a sua madre che io tengo vivo nel mio libro Giuseppe Maria, quella tradizione che nella Chiesa c'è, che diventa anche una festa della presentazione di Maria al Tempio, cioè che Maia, come era successo per esempio a Samuele, viene portata al Tempio per servire al Signore insieme a così alle persone che stanno lì al servizio del Tempio, e evidentemente c'erano anche questi bambini, no? Che venivano, insomma, offerti per alcuni anni al servizio del Signore, con sofferenza dei genitori, sofferenza dei bambini, ma evidentemente era una cosa, era qualcosa, immaginiamolo, che di presente, e probabilmente questa generosità di Anna nel donare la propria figlia al Signore, ecco, sicuramente è una realtà che ha anche aiutato Maria a vivere nel clima di Dio, nel clima dell'offrirsi a Dio, nel clima della del servizio di Dio e quindi è stata preparata da sua madre e da suo padre a dire il suo sì. E quindi con questa rapidità con cui ha detto sì all'angelo, con questa rapidità dice sì alla intuizione o all'ispirazione che dentro a questa richiesta del Signore, grande di essere madre del figlio di Dio, poi dopo c'è la richiesta di andare da Elisabetta, che anche questo le servirà alla sua vocazione, al suo scopo, sarà, anche lì troverà della grazia di Dio proprio per lei, no? E noi a volte dobbiamo saper vivere così, cioè lasciandoci un po' portare dallo Spirito Santo, no? In questi giorni noi festeggeremo appunto domenica l'ascensione del Signore in cielo e il Signore prima di essere in cielo dice pregate che venga, no? Lo Spirito Santo e state a Gerusalemme, riceverete forza dall'alto. Quindi noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di chiedere a Lui che ci guidi, che ci orienti, che ci ispiri. E quindi anche nella vita quotidiana, quindi Maria non solo ha detto di sì all'annuncio dell'angelo e allo Spirito Santo che stava per scendere su di lei, ma poi ha detto di sì a questa cosa minore, però importante, 3 mesi a casa di Elisabetta. E il Signore l'ha ripagata. E l'ha ripagata abbondantemente. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Evidentemente questo poi è il racconto di Maria, no? Che viene da lei questo racconto. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Forse tutte le madri del mondo e della storia potrebbero raccontare, forse molte di loro, non so quelle che, raccontare delle storie che, attraverso le quali si comprende che Dio è particolarmente presente quando, appunto, quando c'è un concepimento, quando c'è una gravidanza, quando c'è una nascita. È presente con la sua provvidenza, è presente, certo, a volte è presente anche con la sua croce, perché ci sono bambini che non riescono, no, ad arrivare alla nascita, che muoiono prima, e sono tanti, anche naturalmente, a prescindere dal dramma di quelli che vengono uccisi nel seno della madre, no? Quelli che nascono malati, e anche quelli sono dolori lancinanti, perché il dolore di un innocente, del bambino, ci dice in modo particolare che, ecco, c'è un'innocenza originaria e poi c'è una fragilità, no? Che quindi ci commuove profondamente e dilania il cuore. Ma proprio per questo Dio è particolarmente presente in queste vicende, con la sua grazia, una grazia che non è solo presente quando si danno fenomeni di guarigione, magari a volte miracolosa, no? Di bambini malati o operati con queste operazioni anche adesso avvenistiche che avvengono, ecco, nella chirurgia neonatale o in tante situazioni anche, ma anche quando la grazia è presente, anche quando c'è il bambino che in qualche modo partecipa della croce di Cristo. Con la sua sofferenza, con la sua morte, no? Come la tradizione della Chiesa ha messo dentro quei santi bambini innocenti, martiri, no? Quelli che sono morti a causa di Gesù nella Betlemme, santi, martiri, che evidentemente hanno hanno in cielo un grande ruolo come tutti i bambini defunti, no? Un grande ruolo, no? Ecco, allora voglio dire, tutte sono, cioè le madri percepiscono segni della grazia, così, ecco, ispirazioni varie, anche premonizioni, no? A volte di. Bene, allora, comunque, presenza dello Spirito Santo in questi bimbi, in modo particolare quando hanno ricevuto il battesimo, ma anche prima, il Signore è molto presente nella loro vita. E li sostiene, no? Sono un miracolo vivente, un miracolo che avviene nei 9 mesi della gestazione, no? Come dice quel famoso salmo, mi hai intessuto, no? Nel seno di mia madre, mi conosci fin da allora, no? E il profeta Geremia dice che il Signore l'ha conosciuto nel grembo di sua madre, no? E si capisce che è Dio che realizza questo miracolo attraverso la natura che ha creato nella donna e attraverso la partecipazione dell'uomo, però è una meraviglia. Mi hai fatto come un prodigio, dice quel salmo, no? Sono stupende tutte le tue opere. Cioè, riflettendo sul modo in cui noi siamo creati nel grembo della madre, il salmista dice: mi hai fatto come un prodigio. Ti lodo, mio Dio, perché mi hai fatto come un prodigio. Adesso la traduzione nuova dice in un po' diverso, no? Beh, lo stesso concetto, no? Perché hai fatto di me ti lodo perché hai fatto di me una meraviglia stupenda, no? Comunque, il contesto è il salmista che riflette sulla meraviglia di come è stato creato nel grembo della madre, no? E però in questo caso, in questo incontro di due bambini così, ecco, quello a 6 mesi, quindi già si muove molto vivacemente, e invece il bambino Gesù è ai primi giorni, no, di formazione nel grembo di Maria, però è già vivo, è già presente, quindi la sua presenza porta lo Spirito Santo, no? Quindi questo mistero della vita di Maria e di Gesù è meraviglioso perché possiamo vederci dentro tantissime cose, anche l'esemplarità non so, della vocazione apostolica del cristiano, cioè Maria che porta Gesù da Elisabetta e quindi porta lo Spirito Santo, no? Il cristiano deve essere Cristoforo, no? Cioè Cristoforo è proprio colui che porta Cristo, no? Il portatore di Cristo. Guarda, San Cristoforo dipinto con Gesù sulle spalle, no? Il portatore di Cristo. E questa può essere la nostra vita. Questa è la nostra vita anche qualche volta se non ce ne rendiamo conto, perché se abbiamo in noi la grazia di Dio, se noi siamo tabernacolo dello Spirito Santo vivendo la vita soprannaturale, no? Gesù ha detto: ma se uno mi ama, noi verremo a Lui, prenderemo dimora presso di Lui. Ecco perché, no? La domanda dei suoi discepoli era: ma perché ti manifesti a noi e non al mondo? E Gesù dice: ma io, quando uno mi ama, io arriverò, verremo a Lui col Padre, lo Spirito Santo, dimoreremo in Lui. E quindi siete voi i tabernacoli di Dio che andate in giro per il mondo, che siete presenti nella vostra famiglia, negli ambienti di lavoro, in tutti gli ambienti sociali, per la strada. Portate Cristo, no? Ricevete la comunione eucaristica, siete portatori di Cristo, e allora questo è lo statuto del cristiano, no? Essere Cristo, un altro Cristo. Maria ci insegna a fare questo, cioè è esemplare, è nostra madre. Lei lo fa in un modo unico, no? Lei ha veramente corporalmente presente il Verbo di Dio che sta diventando ecco, un uomo nel suo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga? Beh, questa riecheggia le parole di Davide quando veniva verso di lui l'arca, che aveva l'arca dell'alleanza, aveva una significativa presenza di Dio. E quindi era il Signore che andava da lui, no? E quindi ecco, Elisabetta sta dicendo qualcosa, è come se Maria, ecco, sta dicendo a Maria: tu sei la nuova arca dell'alleanza, dove dentro di te è presente Dio. Però voi capite che la presenza di Dio nel grembo di Maria è tutt'altra cosa rispetto a questo arca dell'alleanza. C'è la meraviglia del fatto che Dio, con tutta la sua divinità, con tutta la sua immensità, con tutta la sua infinità, è presente con tutto il suo essere amore, il suo essere, l'essere Dio con noi, è presente addirittura in questo caso nel grembo di una madre, ecco, in un embrione, ecco, nelle prime fasi della vita di un bambino. E poi sarà presente in un bambino, in un neonato, in un bambino, in un adolescente, in un giovane, in un uomo, Cristo Gesù. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, cioè la madre ha percepito la gioia. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto, quindi la beatitudine di Maria è perché ha creduto a questa cosa unica. Quindi, com'è bello che il Signore che hai dato a Maria, tua madre, ringraziandola di questo, non solo del suo sì, il più grande, che continua a dire sì, lei, sì a essere tutta tua, sì a sposare Giuseppe, sì a rimanere vergine, sì ad essere madre in questo modo unico, sì ad andare da Elisabetta, e allora il Signore la premia donandole una cosa che anche dal punto di vista umano è bellissima, cioè la comprensione di Elisabetta arriva ancora prima che lei faccia lo sforzo, che sarebbe stato comunque molto faticoso, di svelare quello che l'angelo le aveva detto. Non ha bisogno, ci ha pensato il Signore. Per questo poi Maria forse prende forza anche da qui per dire: effettivamente anche con Giuseppe ci penserà il Signore, ed è stato così. Allora Maria disse, e quindi nasce il ringraziamento meraviglioso di Maria, che è il Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Ecco, anche questa sarebbe bellissima, ma la meditazione ormai è conclusa nel suo tempo, e noi facciamo nostre le parole di Maria. Anche con te, Maria, noi lodiamo il Signore, anche perché ti ha guardato, per la tua umiltà. Noi ti diciamo beata, anche la nostra generazione ti dice così. È bella imparare da te a ringraziare il Signore per le grandi cose che ha fatto in te, e anche in noi, se pensiamo ai doni della vita, ai doni della vita cristiana, a tanti doni che comunque nella nostra vita ci sono. Però ti chiediamo anche la grazia di ringraziarlo anche delle cose faticose, delle realtà, ecco, pesanti, che poi tu hai nella tua vita tanto sperimentato, lungo tutta la vita. Fino al culmine della croce di tuo figlio Gesù, donaci il dono di accettare, il dono di affidarci a Dio attraverso il tuo cuore, di affidarci a Dio attraverso le tue braccia, di abbandonarci alla volontà del Signore come tu hai fatto in modo attivo, no? In modo passivo, accettando le circostanze anche complicate, avverse, cioè cambiando programmi, per esempio questo viaggio di Elisabetta, e poi anche in modo attivo, appunto, andando di fretta ad Elisabetta e organizzandoti il viaggio e vincendo la paura: cosa dirà, cosa diranno, cosa sarà. sarò utile, mi accetteranno in quella casa, e riusciremo a capirci, riusciremo a parlare, no? Non sapeva che ancora che Zaccaria era rimasto muto, ecco, una difficoltà nuova. Avrà avuto garbo e simpatia per riuscire a incoraggiarlo e trattarlo bene. Con la sua presenza anche a lui ha portato Gesù. Bene, tutto questo e moltissime altre cose ci ispira la tua festa, Maria, di domani, e ti chiediamo tante grazie nella festa della tua visita a Elisabetta. Tante grazie ti chiediamo e tante grazie ti diamo per la tua protezione, per la tua presenza, per la tua continua intercessione, per la tua essere, il tuo essere madre e così madre sempre vicino a noi.